The latest trouble started in Hackney.
Piraten erreichen bei den Erstwählern 14%.
Tout ce qu'on a découvert, c'est grâce à la recherche.
Nadie nos representa, porque estamos indignados.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto alle ascoltatrici, un saluto agli ascoltatori di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Mosca, Damasco. Solo Putin può convincere Assad a trattare con l'opposizione siriana, ma non è detto che lo faccia. Le difficoltà di Boko Haram. Pubblicato un video con le studentesse rapite dagli islamisti nigeriani. Oggi è il secondo anniversario del loro sequestro. Non solo lo smog, la Cina ha anche il problema dell'acqua contaminata. Il governo conferma. Gazzetta del Danubio, lo slovacco Marian Kotleba, genesi di un leader di estrema destra nel cuore d'Europa. World Music, Kobani, il disco del musicista curdo turco Ferhat Tunç. Romanzo a fumetti, la graphic novel Peep Hall. Sul sito e sulla app di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Cominciamo dal Medio Oriente. L'esercito siriano e i suoi alleati avrebbero lanciato nelle ultime ore un'offensiva a nord di Aleppo, lo dicono fonti vicine all'opposizione. Ancora nessuna conferma da parte di Damasco. Finora il regime siriano aveva ripreso gli attacchi a sud di Aleppo, la seconda città siriana è al centro, strategicamente il centro strategicamente più importante e che potrebbe decidere da un punto di vista militare l'esito della guerra. Sulla carta è ancora in vigore il cessate il fuoco, mentre a Ginevra prosegue molto a fatica il negoziato con la mediazione delle Nazioni Unite. La delegazione del governo dovrebbe arrivare in Svizzera solo domani. Assad non vuol sentir parlare di transizione politica. Fondamentale a questo punto sarà la posizione della Russia. Nello specifico diventa fondamentale la volontà o meno di Mosca di convincere Assad in qualche modo a trattare con l'opposizione. Ne abbiamo parlato con Nona Michelizze, responsabile ricerche dell'Istituto Affari Internazionali.
Quando si parla di Russia e dei suoi obiettivi della politica estera russa è sempre difficile definire e parlare delle strategie, perché la sensazione che si crea è che la Russia non ha le strategie di lungo termine, ma non solo in Medio Oriente, ma anche nello spazio post-sovietico. La Russia, quello che fa, cambia le tattiche. È abbastanza efficace a cambiare le tattiche e cambiarlo a sorpresa. Però avere una vera strategia verso il Medio Oriente secondo me manca, anche perché è molto difficile avere una strategia in un paese che è entrato in un processo di transizione che potrebbe durare decenni. Non dobbiamo aspettare che ci sarà una vera strategia da parte della Russia verso il Medio Oriente. Di solito quando gli esperti parlano degli obiettivi russi in Medio Oriente menzionano tre cose. Uno è che il principale obiettivo di Mosca, del Cremlino, il presidente Putin in particolare, era entrare in guerra in Siria per aiutare Bashar al-Assad. Però questo secondo me è un'analisi un po' semplificata. Marzialmente è vero che il principale obiettivo era aiutare Bashar al-Assad e combattere ISIS era solo il suo obiettivo secondario, però non posso dire che la Russia ha obiettivo di aiutare Bashar al-Assad a tutti i costi. Lo aiuta perché concettualmente la Russia è contraria alle rivoluzioni come concetto. Il secondo obiettivo sarebbe quello di far diminuire l'influenza degli Stati Uniti in Medio Oriente. Anche qui non sono sicuro che questo è il vero obiettivo della Russia, è veramente nell'interesse della Russia, perché la Russia sa che non può mantenere a lungo le truppe o a sostenere l'aiuto militare in Siria e essere coinvolto più di tanto in Medio Oriente. Quindi non converrebbe a Mosca di far diminuire l'influenza degli Stati Uniti in Medio Oriente. E il terzo obiettivo, la Russia cerca in qualche modo aiutare i sciiti contro i sunniti. Non credo che questo sia vero, perché la Russia stessa ha la popolazione sunnita e quindi questo poi complicherebbe il rapporto con la propria popolazione.
Sulla base di quello che ci sta dicendo, nonna Michelizza, a questo punto non è neanche scontato che Putin, perché questo è un elemento centrale e sarà centrale nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, anche se so che non è esattamente la sua area di competenza, che Putin non cercherà in tutti i modi di convincere Bashar al-Assad a trattare con l'opposizione. Sappiamo che è in corso un negoziato.
Sì, anche secondo me la decisione per adesso sarebbe per un po' mantenere lo status quo, nel senso, mi fa pensare anche su questo l'ultima dichiarazione del ministro degli affari esteri Lavrov e il suo commento sulle elezioni, quando per esempio dalla Francia le elezioni sono state denunciate, hanno detto che questa era in vergogna, però Lavrov poi ha detto che erano necessari per non creare un vacuum legale. Quindi per adesso non penso che Mosca eserciterà qualche potere sull'Assad di trovare per forza un qualche accordo con l'opposizione.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Oggi sono 2 anni dal rapimento di oltre 270 studentesse nigeriane da parte di Boko Haram. La CNN ha pubblicato un video che mostrerebbe 15 di queste ragazze, che sarebbe stato girato a fine dicembre dello scorso anno. Raffaele Masto.
Il video reso pubblico dalla CNN è un video anomalo per la storia di Boko Haram. Questa volta non vi compare Abubakar Shekau, né provocatorio e arrogante, come avveniva fino a qualche mese fa, e nemmeno dimesso e demaciato, come è avvenuto nell'ultima sua comparsa. Non vi compare nemmeno un miliziano che dice di rappresentarlo e di parlare a suo nome, come è avvenuto nell'ultimo video diffuso via YouTube. In quest'ultimo compaiono solo una 15ina di ragazze, velate in modo impeccabile, che una ad una dicono il loro nome e affermano di essere state rapite a Chibok, cittadina nello stato del Borno, il più nord-occidentale della Nigeria, dove Boko Haram ha fatto il primo sequestro di massa della sua storia, nell'aprile del 2014. Le ragazze erano delle liceali nella zona che avrebbero dovuto sostenere un esame e pernottavano appunto a Chibok. Le ragazze sequestrate furono 276, una 50ina riuscirono a fuggire. In totale di 219 non si è saputo nulla, se non il fatto, come disse in un video Abubakar Shekau, che si erano convertite all'Islam, che si erano sposate con miliziani o buoni fedeli e che stavano imparando a memoria il Corano. Per la loro liberazione, attori, ex presidenti, first lady, personalità dello sport e dello spettacolo avevano coniato un inutile hashtag: Bring back our girls. Le ragazze, infatti, non fecero mai ritorno. Adesso questo video, di buona qualità e diffuso da un canale anomalo, la CNN appunto, sembra dimostrare le difficoltà all'interno di Boko Haram dopo le innegabili vittorie dei militari nigeriani e le perdite di tutto il territorio conquistato, nel quale Shekau aveva dichiarato lo Stato islamico affiliato a quello di Abu Bakr al-Baghdadi. Nei giorni scorsi si erano anche diffuse voci di una richiesta da parte di Boko Haram di trattativa per la liberazione delle ragazze di Chibok. Questo video evidentemente dimostra che all'interno del gruppo qualcuno vuole realizzare, sapendo che le ragazze di Chibok rappresentano un caso mediatico mondiale. ma soprattutto dimostra che nel gruppo, evidentemente, c'è una lotta all'ultimo sangue per il potere. E dimostra anche che il nostro sistema mediatico, con il quale ci informiamo tutti i giorni, è ben curioso. I sequestri di Boko Haram sono migliaia, quasi tutti di giovani, ragazze e bambine, come quelle di Boko Haram.
Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
In questi anni abbiamo parlato più volte dell'inquinamento dell'aria, dello smog, come uno dei grossi problemi della Cina moderna, ma Pechino ha anche un altro problema, cioè quello dell'acqua contaminata. Il servizio del nostro corrispondente Gabriele Battaglia.
Il sottosuolo cinese è inquinato. Il problema sarebbe così grave che un paio di anni fa si parlava con una certa inquietudine di un rapporto segreto che i piani alti del potere tenevano nascosto per paura di provocare effetti destabilizzanti. Altro che inquinamento dell'aria, si diceva, la vera bomba orologeria è sottoterra. Perché i cinesi sono resistenti e resilienti, va bene, ma se gli tocchi i bisogni più materiali, mangiare e bere, allora danno di matto. Quando il rapporto del Ministero della Protezione Ambientale effettivamente uscì a metà aprile 2014, si apprese che un quinto della terra arabile cinese era inquinato. Il segnale positivo veniva però dall'insolita trasparenza con cui il problema veniva denunciato. Ma dato che pochi si fidano, immediatamente sorse il sospetto che la situazione fosse ben peggiore e che il governo lasciasse trapelare solo una verità edulcorata. Oggi un nuovo rapporto del Ministero delle Risorse Idriche rivela che l'80% dell'acqua utilizzata da fattorie, fabbriche e nuclei familiari non si dovrebbe bere. Sarebbe anche bene non utilizzarla per lavarsi o farci il bagno. Secondo la ricerca effettuata su 2103 pozzi sotterranei, il problema è soprattutto la contaminazione dovuta alle attività industriali e agricole. Le sostanze contaminanti più diffuse sono il manganese, il fluoruro e dei componenti fungicidi denominati triazoli. In alcuni pozzi era forte l'inquinamento da metalli pesanti. Il rapporto specifica anche che la maggior parte delle città cinesi attingono l'acqua da serbatoi profondi, esclusi quindi dalla ricerca, ma molti villaggi e città di piccole dimensioni, soprattutto nelle zone rurali, dipendono proprio da pozzi analoghi a quelli esaminati. Non sorprenderà quindi che in contemporanea con la diffusione di questa notizia, un gruppo di pastori nomadi della Mongolia interna, cioè quella in territorio cinese, stia protestando contro un impianto di produzione dell'alluminio che sta inquinando i loro pascoli. Lo riporta Radio Free Asia, secondo cui più di 300 pastori mongoli dello Zarud Banner, che è una regione che si chiama Zulut Chi in cinese, hanno cominciato a protestare venerdì scorso nei pressi della fabbrica di Hulingol. Denunciano alti tassi di mortalità tra le pecore e di cancro tra gli esseri umani. Ci sono stati scontri tra gli allevatori e la polizia antisommossa giusto fuori dall'impianto, mentre lunedì le forze di sicurezza hanno bloccato le strade d'accesso al Hulingol e respinto un convoglio di oltre 100 persone che cercavano di dirigersi alle fabbriche a bordo di decine di camion. Secondo testimoni, alcuni pastori che cercavano di raggiungere l'impianto sarebbero stati picchiati e sbattuti per terra, mentre i poliziotti impedivano a chiunque di riprendere la scena con gli smartphone. Uno studioso di etnia mongola che si chiama Hubis dichiara a Radio Free Asia che i disordini di questi giorni arrivano dopo oltre 10 anni di lamentele da parte dei residenti locali. Dice: la gente ha i denti deformi, mentre si è scoperto che le ossa e i denti degli animali morti hanno un colore insolito. E aggiunge che i funzionari locali fanno poco, perché il governo, oggigiorno, si occupa solo di perseguire gli obiettivi economici. Si denuncia la presenza di fluoro nell'acqua, nel terreno e nell'erba e si chiede un'inchiesta indipendente. Il problema dell'inquinamento in questo caso rivela anche lo scontro tra due civiltà. Da un lato quella nomade, legata ai cicli naturali, allo sfruttamento estensivo e sostenibile della natura e che a partire dalla loro importanza materiale dà valore anche simbolico ai luoghi. Dall'altro quella sedentaria che dallo sfruttamento intensivo dei campi è passata alla creazione di plusvalore, alla fase industriale e quindi all'utilizzo delle risorse naturali, come pure commodities. La Cina, che cerca di uscire dalla fase fabbrica del mondo e che continua ad avere grossi problemi ambientali, non sembra ancora essere riuscita a ricomporre questo conflitto.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
L'avanzata dell'estrema destra è un fenomeno sempre più comune in Europa. Oggi vi raccontiamo la storia di un leader politico di estrema destra che arriva dalla Slovacchia. Una storia che ci può aiutare in qualche modo a comprendere meglio un fenomeno di radicalizzazione. Lo facciamo con Massimo Congiu dell'Osservatorio Sociale Mitteleuropeo nello spazio che abbiamo chiamato La Gazzetta del Danubio. Sentiamo Massimo Congiu.
Bisogna avere il coraggio di dire le cose come stanno. Marian Kotleba è un fascista, così ha detto il presidente slovacco Andrej Kiska in riferimento al leader del partito nazionalista La Nostra Slovacchia, incontrando gli studenti di una scuola superiore della città di Krupina, situata nella parte meridionale del paese. Citato dall'agenzia di stampa TASR, il capo dello Stato ha aggiunto che quando si parla di tale argomento con gli studenti, questi ultimi dicono spesso che bisognerebbe sciogliere il partito di Kotleba con mezzi legali. Questa però, secondo Kiska, non è una soluzione. A suo avviso, l'unica via d'uscita è far funzionare bene lo Stato, perché se lo Stato funziona, la gente non ricorre a scelte politiche radicali. Di recente il presidente slovacco si è recato in visita nella città di Krupina, che alle elezioni politiche, caratterizzate nel loro insieme da un'avanzata delle destre, ha dato un appoggio consistente al partito di Kotleba. Un partito che per la prima volta è entrato in Parlamento, dove può contare su 14 deputati. Il suo leader è uno che sfila in uniforme con una torcia in mano e dice che l'insurrezione nazionale del 1944, ossia la resistenza slovacca organizzata per rovesciare il sistema collaborazionista di Josef Tiso, corrisponde a uno dei momenti più tristi della storia del paese. Secondo il presidente Kiska, Kotleba osa dire che non è un problema dei suoi connazionali il fatto che molti ebrei siano stati deportati nei campi di concentramento all'epoca del regime filonazista instauratosi in Slovacchia nel 1939. Nato nel 1977 a Banská Bystrica, proprio nella città in cui il 29 agosto 1944 cominciò l'insurrezione nazionale, nel 2003 Marian Kotleba diventa il leader del partito di estrema destra Comunità Slovacca Partito Nazionale, che viene sciolto dal Ministero dell'Interno nel 2008, decisione quest'ultima annullata l'anno successivo dalla Corte Suprema. Nel 2010 Kotleba fonda il partito che guida attualmente. Quell'anno si candida alle elezioni regionali di Banská Bystrica e ottiene circa il 10% dei consensi elettorali. 3 anni dopo si candida alla guida della regione, ottiene al primo turno il 20% dei voti, va al ballottaggio e prevale sul socialdemocratico Vladimír Maňka, che aveva partecipato alle elezioni in qualità di governatore uscente della regione. Dal 2010 il partito di Kotleba è cresciuto in termini di consensi. Il suo leader si fa chiamare Voca, che in slovacco significa duce, ed è un ammiratore di Josef Tiso. La forza politica che guida è nota per il suo razzismo, ha un atteggiamento ostile nei confronti dei Rom, che chiama parassiti, e degli immigrati in generale. Ha propensioni protezionistiche dal punto di vista economico ed è nemico dichiarato dell'Unione Europea e della NATO. Il suo programma prevede la lotta alla corruzione, politica è un'azione che mette in primo piano gli interessi nazionali che secondo il partito sono minacciati dalle ingerenze dell'Unione Europea e di qualsiasi organismo che dall'esterno intenda limitare il diritto slovacco all'autogestione. Laureato in discipline sportive e in pedagogia, Marian Kotleba ha subito gli arresti domiciliari nel 2009 per aver appoggiato gruppi impegnati sul fronte della limitazione dei diritti umani. L'ingresso del suo partito in Parlamento è stato il dato più allarmante delle elezioni dello scorso marzo, già caratterizzate da una deriva a destra del paese. L'iniziale possibilità di formare un governo tecnico col quale indire nuove elezioni, ventilata all'epoca, è stata scartata prima ancora che lo spoglio fosse terminato, per paura che la nostra Slovacchia ottenesse un risultato ancora migliore di quello che si stava ormai profilando al termine del conteggio dei voti. Il presidente Kiska ha detto senza remore che Kotleb è un fascista e ha riconosciuto che nel distretto di Krupina vi sono piccoli centri abitati nei quali la disoccupazione supera il 50% e le infrastrutture sono carenti. Secondo il presidente questi problemi sono gravi, ma non si possono certo risolvere con l'estremismo politico di Marian Kotleba.
Alle ore 22 potete ascoltare la replica di Esteri sulle frequenze di Radio Popolare Milano.
La lotta del popolo curdo nelle canzoni di uno dei più famosi musicisti curdi in Turchia, Ferhat Tunç, la questione curda tra guerra siriana e conflitto tra esercito turco e PKK è uno dei nodi più complessi del Medio Oriente di oggi. Il servizio è di Marcello Lorrai.
L'etichetta norvegese KKV svolge una importante opera di supporto alle carriere e alla presenza discografica internazionale di artisti del Medio Oriente che rappresentano con la loro musica l'aspirazione alla democrazia, i diritti di minoranze o popoli oppressi, la lotta per la libertà di espressione. Ricordiamo per esempio la cantante palestinese israeliana Rim Banna, ma la KKV ha pubblicato album anche di artisti ancora meno conosciuti fuori dai loro paesi, che hanno potuto avere così un'esposizione internazionale per quanto di nicchia. Il nome di Ferhat Tunç non dirà probabilmente molto a chi non si occupa in maniera particolare del problema curdo, ma il cantante, di cui la KKV ha da poco pubblicato un album dal titolo significativo Kobani, è uno dei più popolari cantanti curdi della Turchia. Nato nel 1964 nella parte orientale del paese, Ferhat Tunç, che è anche una figura politica, ha una lunga storia non solo in termini di carriera, ma anche di arresti, processi, carcerazioni, intimidazioni e censure. Nel sito freemuse.org di Free News, l'associazione internazionale che si batte appunto contro la censura in campo musicale e si occupa di persecuzioni nei confronti dei musicisti, si può trovare una ampia documentazione a partire da oltre 10 anni a questa parte sui problemi a cui Ferhat Tunç è andato incontro. Il 3 marzo scorso, in occasione del Music Freedom Day, Tunç, assieme a Eman Ahmad, il famoso pianista del campo di Yarmouk in Siria, è stato il protagonista dei programmi della stazione radio tedesca Funkhaus, che dedica una particolare attenzione a questa giornata internazionale. Con un mix di elementi presi dalla musica tradizionale curda e turca e di pop occidentale e con contenuti militanti, Kobani rende omaggio alla lotta per la libertà e in difesa della varietà di tradizioni e culture in Medio Oriente. Oltre che dei curdi, Tunç rievoca momenti e figure delle vicende di resistenza degli aleviti, degli yazidi e degli armeni, cantando le sofferenze di tutti questi popoli, le loro speranze e la ricchezza che rappresentano per la Turchia e tutta la regione. C'è la storia ma anche la stretta attualità. La canzone da cui l'album prende il titolo esalta la vittoria dei combattenti curdi contro la brutalità dell'ISIS. Un altro brano è dedicato alle 102 vittime dell'attentato ad Ankara nell'ottobre scorso ad una manifestazione filo-curda. Un'altra ancora fa riferimento alle violenze della polizia durante le proteste a Gezi Park nel 2013.
Chiudiamo con la graphic novel con Maurizio Principato. Da Emanuele Valenti un saluto, Ester ritorna domani, un buon ascolto.
Il 18enne Tatsushiko Kido si è trasferito in città per frequentare un corso di specializzazione. Condivide un piccolo appartamento con l'amico Koneyama, che è un ragazzotto simpatico e un po' facilone. Esplorando l'appartamento, Kido scopre che in una delle pareti c'è una fessura. Ha la strana sensazione di essere spiato da qualcuno e così si avvicina alla fessura per guardare cosa c'è dall'altra parte. Scopre che nell'appartamento attiguo vive una giovane studentessa di nome Emiru Ikuno. Ikuno ha un viso innocente, dei modi gentili ed è una voyeur. Kido è imbarazzato e così, per cortesia di vicinato, va a conoscere la sua vicina di casa e scopre che quest'ultima ha una passione segreta, un po' morbosa: osservare le vite degli altri, soprattutto gli aspetti più intimi, segreti, a volte inconfessabili. Lei dice: «Ci mostreremo a vicenda come siamo veramente, ci sbirceremo a turno mantenendo le distanze, non avremo mai a che fare l'una con l'altro». Sono proprio queste le regole dettate dalla giovane Emiru Ikuno. Riuscire a vivere in una sorta di reality show in miniatura non sarà facile per Tatsushiko Kido, soprattutto quando nel suo appartamento arriverà la prosperosa studentessa Kotobiki. E tuttavia, lo studente starà al gioco di Emiru Ikuno e non coprirà la fessura, permettendo alla guardona di vedere tutto ciò che accade dall'altra parte. Peep Hole è un manga erotico scritto e disegnato dal giapponese Wako Honna. Ad una prima analisi sembra un prodotto divertente ma grossolano. E se non ci si ferma a un'analisi superficiale, tuttavia, si può individuare una chiave di interpretazione, lieve e non didascalica, dei rapporti sentimentali o carnali nel terzo millennio, con tutta l'incapacità di costruire delle vere relazioni e una attenzione quasi spasmodica per il piacere fine a se stesso, veloce e impersonale. I protagonisti di Peep Hole sono simpatici, un po' buffi, ma nonostante il disegno, semplificato e leggibile, sono sempre molto espressivi. La storia racconta i piccoli, millimetrici spostamenti verso il nulla di una quotidianità fatta di molte immagini e poca immaginazione, segno dei tempi del terzo millennio. Peep Hole, di Wako Honna, J-Pop, BD Edizioni, 116 pagine in bianco e nero, 6,90 €.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.